Modem.
History will record that President Trump acted to deny.
La storia riterrà che il presidente Trump ha agito per negare al regime più pericoloso del mondo le armi più pericolose. La sua leadership ha creato un perno nella storia che potrà indirizzare il Medio Oriente e oltre verso un futuro di prosperità e pace.
La nostra opinione è molto chiara: non vogliamo un cambio di regime e non vogliamo prolungare questa situazione più di quanto non sia già stato fatto. Vogliamo porre fine al loro programma nucleare e poi vogliamo discutere con gli iraniani per un accordo a lungo termine.
Certo, la porta della diplomazia dovrebbe essere sempre aperta, ma in questo momento non è così. Il mio paese è stato attaccato, aggredito e noi dobbiamo rispondere in base al nostro legittimo diritto di autodifesa. E lo faremo fino a quando sarà necessario e indispensabile.
As long as needed and necessary.
Una quarantina di bombe americane contro tre siti nucleari iraniani. Gli Stati Uniti hanno rotto gli indugi. Donald Trump si era preso 2 settimane di tempo prima di decidere se attaccare il regime degli Ayatollah. In realtà ha lasciato trascorrere soltanto 2 giorni. Un attacco militare a sostegno dello Stato di Israele, lo storico alleato a cui il presidente statunitense è voluto correre in soccorso, malgrado i suoi continui richiami all'America First e alla sua promessa anche elettorale di non voler lanciare gli Stati Uniti in nuovi conflitti a sostegno di Israele. Però questo passo, questo confronto militare si può aprire, e lo si può fare se nel mirino c'è la teocrazia sciita di Teheran, da quasi 50 anni grande nemico della Casa Bianca, in un continuo rimpallo di accuse, di minacce tra questi due paesi, con la questione del nucleare iraniano al centro della disputa. Cosa cambia ora per i 3 paesi coinvolti direttamente in questo nuovo, ma in fondo vecchio, conflitto, e come l'intervento di Washington si fa e si farà sentire nella regione, in Medio Oriente e più in generale a livello globale, in un contesto in cui il diritto internazionale appare sempre più come una sorta di fastidioso accessorio di cui non tener più conto. Questo i nostri temi oggi a Modem, in una puntata speciale. Abbiamo iniziato con un quarto d'ora d'anticipo rispetto al solito, oggi con Franco Cristini in regia e Roberto Porta al microfono. Con noi diversi ospiti che vi presenterò man mano nel corso di questa puntata. Iniziamo da Alessandro Colombo. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno. Buongiorno.
Lei è docente di relazioni internazionali alla Statale di Milano. A suo modo di vedere, ha ragione il vicepresidente statunitense Vance, che abbiamo appena sentito nella copertina dire che quella degli Stati Uniti non è una guerra contro l'Iran, ma contro il programma nucleare iraniano. È davvero così?
Oddio, questa distinzione è una distinzione che non ha alcun senso. Naturalmente è una guerra contro l'Iran, ed è una guerra contro una delle politiche dell'Iran. L'Iran in realtà ha sempre negato di volersi procurare un'arma atomica, mentre ha sempre affermato di voler avanzare sul terreno del nucleare civile. Ora, indipendentemente dalla verità dell'uno o dell'altra ipotesi, l'aggressione degli Stati Uniti, se che segue naturalmente l'aggressione di Israele, è un'aggressione che riguarda l'Iran nel suo complesso, naturalmente in una politica centrale in questo momento per gli equilibri medio orientali.
Diamo il benvenuto anche a Duccio Basosi. Buongiorno.
Buongiorno.
È docente di storia delle relazioni internazionali all'Università Ca' Foscari di Venezia. Gli Stati Uniti sono tornati a fare i poliziotti del mondo, malgrado le promesse in senso opposto di Trump, oppure quello che è capitato sabato notte è solo un attacco isolato?
Difficile da dirsi, di sicuro si sono posti di nuovo nel senso delle cooperazioni esterne che abbiamo conosciuto in particolare sotto l'amministrazione Bush, ma in realtà ancora sotto l'amministrazione Obama, e che Trump in teoria aveva detto che non avrebbe più praticato. La genesi di questa questione in realtà non è evidente, pare da quello che si legge, ma qui siamo tutti spettatori, che Trump abbia per certi versi un po' improvvisato, si sia messo abbastanza in rimorchio dell'operazione di Netanyahu. Al contrario, diciamo negli anni di Bush, quindi primi anni 2000 vi era in qualche modo una teoria vera e propria di utilizzare la nostra potenza militare statunitense per cambiare i connotati del mondo. Però di sicuro l'operazione in continuità con quella lì, al di là di quello che Trump aveva promesso di fare.
Alessandro Colombo, secondo lei Trump ha improvvisato, si è messo a rimorchio di Israele, ha ceduto alle pressioni di Netanyahu?
Che Trump si sia trovato in grande difficoltà nelle ultime settimane, stretto naturalmente tra i due imperativi a quali ha accennato lei, cioè da un lato l'imperativo di confermare questa relazione speciale con Israele, ma dall'altro lato l'imperativo probabilmente ancora più importante di disimpegnarsi al massimo grado possibile dal Medio Oriente e da tutti i conflitti che Trump considera secondari. C'è un elemento molto importante che differenzia questa guerra da quella del 2003. Gli Stati Uniti non hanno più la fiducia che aveva l'amministrazione di George Bush nella possibilità di riplasmare il Medio Oriente o di riplasmare addirittura l'intero contesto internazionale. Credo che nessuno negli Stati Uniti si possa illudere sul fatto che gli Stati Uniti possano rimettere in ordine la regione. Paradossalmente l'unica cosa che possono fare gli Stati Uniti è aumentare ulteriormente il suo disordine.
Alessandro Colombo, lei dice aumentare ulteriormente il suo disordine del Medio Oriente. Donald Trump ha affermato appena dopo gli attacchi che ora è arrivato il tempo della pace, ha sollecitato Teheran a negoziare un accordo che però assomiglia a una capitolazione. Gli USA e Israele si sentono davvero così forti?
Io non credo che gli Stati Uniti in questo momento si sentano onnipotenti in Medio Oriente, perché hanno dimostrato in tutti questi anni di non esserlo. Quanto a Israele, c'è una cosa che accomuna in questo momento, sebbene da prospettive molto diverse, la politica di Israele e quella degli Stati Uniti, ed è una tendenza crescente e di lunga durata, per la verità, alla militarizzazione. Noi abbiamo a che fare con una militarizzazione progressiva della politica estera sia di Israele sia degli Stati Uniti, ma una militarizzazione che, come molti osservatori per la verità continuano a sottolineare da diversi mesi a questa parte, che sembra non tenere più neppure in conto l'esito della guerra, cioè che cosa, a quale dopoguerra si sta pensando. Questo vale clamorosamente per Israele e credo che questo valga nonostante tutto anche per gli Stati Uniti. Non so che razza di Medio Oriente abbiano in mente sia gli uni che gli altri.
Duccio Basosi, è una militarizzazione continua della regione, diverse altre cancellerie occidentali in queste ore, la Germania, la Gran Bretagna, l'Unione Europea sollecitano l'Iran a sedersi al tavolo delle trattative, la risposta di Teheran è questa: non negozieremo mai sotto le bombe. La via della diplomazia vista così sembra piuttosto sbarrata al momento.
La via della diplomazia sembra piuttosto sbarrata, forse anche qualcosa di più, nel senso che se guardiamo quello che è accaduto negli ultimi 10 giorni, l'Iran è stato attaccato 2 volte mentre è seduto al tavolo della diplomazia. Era seduto al tavolo della diplomazia, avrebbe dovuto fare un ulteriore incontro con i diplomatici statunitensi la settimana scorsa, quando Israele ha lanciato il suo attacco, e si era appena seduto al tavolo della diplomazia con gli europei, mentre Donald Trump evidentemente stava dando gli ultimi ordini per l'attacco statunitense di ieri notte. E quindi quando la diplomazia diventa quasi esplicitamente una forma di copertura per un attacco militare, di fatto non solo la via sembra sbarrata, ma addirittura la diplomazia sembra diventare uno strumento di un attacco, e questo è difficile pensare che gli iraniani tornino a sedersi a un tavolo quando se ne fa un utilizzo di fatto strumentale.
Alessandro Colombo, c'erano stati queste trattative, questi incontri sul nucleare iraniano, ne era previsto uno poco dopo quello che poi è stato l'inizio, sono stati i primi bombardamenti israeliani, il tavolo diplomatico ha tante crepe al momento.
Il tavolo diplomatico non esiste più, mi sembra, non esiste più né in Medio Oriente, né in Ucraina, né in tutti i conflitti ai quali stiamo assistendo. Questa, tra l'altro, sarebbe una cosa sulla quale riflettere. Noi abbiamo una crisi generale di diplomazia, abbiamo una crisi generale del negoziato, abbiamo una crisi generale del diritto internazionale. Allora, tutte queste cose sono dei segnali inequivocabili di una crisi radicale delle relazioni internazionali. Quindi purtroppo no, purtroppo mi sembra che il tavolo negoziale sia stato demolito. Dopodiché c'è da interrogarsi su quale sia stato il rapporto tra il negoziato, ammesso che ci sia stato, ma penso di sì, tra gli Stati Uniti e l'Iran nelle ultime settimane e l'iniziativa di Israele di passare all'offensiva, perché credo che dall'estate scorsa in realtà fosse piuttosto evidente che l'intenzione di Israele fosse quella di allargare il conflitto, e allargando il conflitto di trascinare nel conflitto anche altri paesi, a cominciare naturalmente dagli Stati Uniti. Qui si tratterà di capire, oggi non siamo ancora in condizione di farlo, qual è stato il rapporto reale tra Israele e Stati Uniti nelle ultime settimane.
Ci sono ancora diverse cose da chiarire. Saluto ora, collegata da Gerusalemme, Rossella Tercatin, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Lei è giornalista del Times of Israel. Veniamo alla vita concreta di chi come lei vive in Israele. Lei abita a Gerusalemme. Continuano gli attacchi. La notte che è appena trascorsa è stata forse più tranquilla di altre. La popolazione, i cittadini israeliani devono essere sempre pronti a scappare nei rifugi. Insomma, vivete nella paura.
Viviamo nella paura, viviamo nell'attesa. Questa notte effettivamente è stata più tranquilla, nel senso che è stato lanciato un singolo missile balistico contro la zona di Tel Aviv, che è stato neutralizzato dalle difese aeree, pur comunque mandando diverse centinaia di migliaia, se non milioni di persone nei rifugi nel mezzo della notte, come già le notti precedenti. E ricordiamo una cosa, perché mi pare che nelle... I professori che sono appena intervenuti hanno raccontato forse una parte, l'ultima parte della storia, ma la domanda fondamentale che qua in Israele tutti hanno ben presente, tutti i cittadini, è: l'Iran stava arrivando oppure no all'arma atomica? E se ci stava arrivando, se era veramente a poche settimane dal poterne fabbricare addirittura 15 di bombe atomiche, come hanno detto delle fonti dell'intelligence israeliana, o qualcosa di simile, quali conseguenze avrebbe potuto avere per Israele e per il mondo? Il 7 ottobre è stato foraggiato e permesso dall'Iran gli attacchi di Hamas e poi anche di Hezbollah dal nord, e gli Houthi hanno dimostrato che quando l'Iran ha detto per tanti anni di voler distruggere Israele, faceva sul serio. Fino a prima del 7 ottobre forse ci poteva essere un dubbio che fosse più una postura diplomatica, la retorica, un modo per rafforzare una certa ideologia interna, rafforzare il regime. A un certo punto, con il 7 ottobre, è stato uno spartiacque che ha detto definitivamente a Israele, e ripeto anche al mondo, che l'Iran è serio nelle sue intenzioni.
Ecco, sentiamo su questo punto.
È vero.
Sì. Prego, prego, continui.
A questo punto sì, è vero, come dire, e quindi la diplomazia è stato, come dire, uno schermo che ha usato Israele o gli Stati Uniti o il mondo occidentale per in realtà andare ad attaccare l'Iran, o è stato uno schermo usato dall'Iran per guadagnare tempo e arrivare all'obiettivo finale?
Alessandro Colombo, sulla questione del nucleare, della bomba atomica iraniana, ci sono varie letture. Qual è la sua? Insomma, l'Iran era davvero vicino a questa bomba, e cosa vuol dire una bomba atomica nelle mani di un regime di questo tipo?
Allora, posto che l'unico paese fino a questo momento che ha usato la bomba atomica sono gli Stati Uniti. È una barzelletta quella che stiamo ascoltando. Tanto per cominciare, io non so se l'Iran fosse vicino alla bomba atomica, sono fonti dell'intelligence israeliana, quindi sono fonti non particolarmente attendibili, sono fonti che somigliano a Colin Powell prima dell'aggressione all'Iraq nel 2003. Ma anche qualora l'Iran fosse stato vicino alla bomba atomica, non avrei fatto altro che pareggiare una condizione di cui Israele dispone da diversi anni. L'Iran ne avrebbe fatto uso peggiore, ma non dimentichiamoci che noi siamo nel quadro di una crisi internazionale che non comincia naturalmente il 7 ottobre, perché Israele occupa illegittimamente i territori palestinesi dal 1967, operando una pulizia etnica sistematica su quei territori, e non dimentichiamoci che tutti i giorni, anche in questi giorni, muoiono 100 persone, quasi tutti civili a Gaza, in quello che è un piano sfacciato di pulizia etnica, e oggi i paesi europei, gli Stati Uniti, stanno fondamentalmente difendendo il diritto naturale di Israele a operare un piano di pulizia etnica in Palestina. È una vergogna per Israele, ma questo non mi stupisce, è una vergogna per gli Stati Uniti, anche questo mi stupisce poco, è una vergogna per i paesi europei e questo mi stupisce un po' di più.
Rossella Tercatin, si parla poco, è un segreto di Pulcinella, ma l'arma nucleare è a disposizione, ce l'ha anche Israele.
Ma guardi, non mi risulta che Israele abbia mai minacciato di cancellare dalla carta geografica alcun stato sovrano nel giro di vari decenni, ed è, come dire, molto significativo definire una minaccia come quella dell'Iran contro Israele una barzelletta. Io ho due figli di 3-4 anni, li porto nella notte nel rifugio, li sento dire la paura, la sirena, e sono ancora fortunata perché loro le esplosioni nei palazzi vicini, la distruzione, non l'hanno vista con i loro occhi. Allora, possiamo discutere della geopolitica, di responsabilità, della situazione tragica di Gaza, dei palestinesi, assolutamente. Definire tutto questo una barzelletta, mi dispiace, ma è da occidentali che hanno dimenticato che cosa significa essere minacciati di morte, di guerra, ogni giorno esistenzialmente. Questo è prima di tutto. Dopodiché, come dire, la situazione è molto complessa, c'è da chiedersi veramente che cosa, quanto l'Iran abbia davvero a cuore la soluzione del conflitto palestinese, perché ha fatto di tutto con il suo intervento, con i suoi alleati proxy nella regione per prevenirne la soluzione nel corso dei decenni, e questo di nuovo è la geopolitica, non è stata soltanto certo Israele, se guardiamo a 30 anni fa, se guardiamo a 20 anni fa e così via, per cui, come dire, se allarghiamo il quadro dobbiamo allargarlo in modo più globale.
Torniamo all'attacco americano, Duccio Basosi, comunque già nel suo primo mandato alla Casa Bianca Trump era stato molto vicino a Israele, aveva riconosciuto Gerusalemme come capitale di Israele, come pure aveva riconosciuto l'annessione delle alture del Golan che separano lo Stato ebraico dalla Siria, aveva aperto anche la strada ai cosiddetti accordi di Abramo per una normalizzazione delle relazioni di Israele con alcuni stati arabi. Insomma, non c'è da stupirsi ora se Trump corre in soccorso dell'esercito israeliano contro l'Iran.
No, non c'è da stupirsi, è chiaramente una politica di lungo periodo, almeno dagli anni 70 negli Stati Uniti, quella di essere molto molto vicini ai governi israeliani, qualunque cosa i governi israeliani facciano. Noi fatti Trump in qualche modo ha un elemento di coerenza, molto più incoerenti da questo punto di vista sono stati i governi democratici, in particolare quello di Biden, che a parte qualche blanda parola sulla necessità di fare il massacro a Gaza, quanto massacro che evidentemente è in corso, mi sembra che poi non si sia spento, non si è spinto e non ha mai fatto mancare il proprio aiuto materiale in termini militari a Israele. Quindi da questo punto di vista non c'è molto di nuovo.
Alessandro Colombo, Trump ha parlato di un magnifico lavoro di squadra anche con Israele, eppure in queste ultime settimane si erano registrati anche delle discordanze. Insomma, pensiamo al recente viaggio proprio di Trump nella regione, era stato in Arabia Saudita, negli Emirati, nel Qatar, senza fare scalo in Israele, e questo probabilmente da Netanyahu era stato vissuto anche come un affronto.
Ma sì, questa è l'incognita che resta. Noi non siamo ancora in grado di ricostruire il tipo di rapporti che sono intercorsi tra Stati Uniti e Israele nelle ultime settimane, negli ultimi mesi. Non credo francamente all'idea un po' cospirativa per la quale gli Stati Uniti abbiano finto di negoziare per poter poi colpire di sorpresa l'Iran. Ci sono state tensioni indubbie, sono tensioni che nascono dal fatto che l'amministrazione americana è divisa al proprio interno, è diviso al proprio interno naturalmente l'elettorato di Trump, è diviso molto più di quanto non fosse divisa negli anni scorsi l'opinione pubblica americana, una buona parte, soprattutto quella giovanile dell'opinione pubblica americana, guarda con molto più fastidio questa sorta di alleanza di ferro con Israele, qualunque qualunque cosa Israele le faccia. Cioè, ci sono dei limiti che oggi l'opinione pubblica sia in Europa che negli Stati Uniti sembra porre a Israele, molto diversamente da quello che forse avveniva ancora fino a pochi anni fa. E questo penso che possa influire, probabilmente potrà influire anche nelle prossime settimane, sull'andamento della politica estera americana, che con l'amministrazione di Donald Trump sembra essere un po' su tutte le materie, tra l'altro molto ondivaga e quindi dal punto di vista degli altri anche molto poco prevedibile.
Saluto ora anche Farhan Sabai, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
Lei è docente di storia all'Università dell'Insubria, di origine iraniana, lo abbiamo detto, gli Stati Uniti vogliono ora spingere l'Iran al tavolo delle trattative, ma assomiglia molto di più ad una capitolazione per quanto riguarda il loro programma nucleare. L'Iran farebbe meglio, a suo modo di vedere, imboccare questa strada, la strada della diplomazia, cedere in qualche modo, oppure continuare il confronto sapendo di aver davanti due eserciti molto molto ben attrezzati?
Ma innanzitutto una notizia di cronaca: in questi minuti l'aviazione militare israeliana sta bombardando sei aeroporti in Iran e anche il Kurdistan iraniano, cioè quella regione dove era nata Mahsa Amini, che era stata una delle regioni più attive durante il movimento Donna Vita Libertà. Detto questo, l'Iran sono almeno 12 anni che è al tavolo delle trattative. Nel 2015 la diplomazia iraniana aveva firmato il JCPOA, cioè l'accordo nucleare con i 5+1, i 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite più la Germania, e l'AIEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, aveva certificato che l'Iran stava rispettando l'accordo. Di che l'8 maggio del 2018 il presidente americano Donald Trump, al suo primo mandato, era uscito in via unilaterale da quell'accordo, peraltro quell'accordo non era stato ratificato dal Congresso americano. Trump era uscito dall'accordo perché voleva un accordo migliore, ma di fatto non aveva avuto nel tempo né la voglia di tornare al tavolo dei negoziati. Biden aveva fatto qualche tentativo, gli europei non sono riusciti a stare dentro quell'accordo che prevedeva limiti all'arricchimento dell'uranio da parte degli Iran in cambio di un alleggerimento delle sanzioni. L'alleggerimento delle sanzioni non c'è stato, anzi Trump ha imposto nel 2018 ulteriori sanzioni, ma nonostante questo gli iraniani sono tornati al tavolo dei negoziati un paio di mesi fa e sono stati 5 gli incontri bilaterali tra Stati Uniti e Iran, incontri diretti e indiretti mediati dalla diplomazia dell'Oman. Si sono tenuti un po' in Oman, un po' a Roma, e venerdì 13 giugno invece Israele ha attaccato nel momento in cui l'Iran stava arrivando a un accordo con gli Stati Uniti, con la comunità internazionale, perché domenica 15 giugno si doveva tenere in Oman il sesto round di negoziati appunto tra Iran e Stati Uniti. Netanyahu ha voluto mandare a monte un eventuale accordo nucleare appunto tra Iran e Stati Uniti. Ancora oggi, ancora stamattina, la diplomazia iraniana sta tentando la carta negoziale, perché in questo momento il ministro degli esteri iraniano Araghchi si trova a Mosca per discutere appunto una possibilità negoziale con il suo alleato Putin.
Diciamo l'alleato iraniano, l'alleato russo, diciamo di questi tempi non è forse la carta migliore da giocare, Farhan Sabai.
Allora, l'Iran e la Russia hanno firmato degli accordi militari strategici e non dimentichiamo che l'Iran in questo senso ha fornito comunque i droni alla Russia che sono stati usati contro l'Ucraina, ma la Russia è molto indebolita, non è intervenuta né a salvare il suo alleato Assad in Siria a dicembre 2024, né tantomeno è intervenuta a salvare l'Iran dai bombardamenti israeliani o americani, non ne ha nessuna intenzione. Per una serie di motivi, Putin ha in ottimi rapporti con Bibi Netanyahu, non vuole compromettere il negoziato con la Casa Bianca e sa di essere in una situazione difficile, per cui la Russia non vuole assolutamente finire in un'altra guerra. Oltre alla Russia c'è anche la Cina, che in questi giorni ha condannato gli attacchi militari di Israele, ma
altro alleato di peso dell'Iran, sì.
Ci sono degli accordi strategici militari, ma la Cina non è intervenuta, però si ha quasi l'impressione che l'Iran sia una pedina piccola e che il vero obiettivo di Trump sia la Cina, perché comunque c'è una competizione militare, c'è una competizione strategica, economica tra Pechino e Washington, e il 60% dei rifornimenti di energia di Pechino arrivano proprio dal Golfo Persico, per cui adesso l'Iran sta minacciando di chiudere lo stretto di Hormuz, e questo ovviamente metterebbe in grandi difficoltà la Cina, che acquista appunto il 60% della sua energia dall'Iran e dai paesi del Golfo. Tra l'altro, bypassando le sanzioni, sono 3,3 milioni di barili quelli acquistati, quelli venduti dall'Iran nonostante le sanzioni internazionali, e buona parte di questi sono acquistati dalle cosiddette teapots cinesi, cioè le cosiddette teiere cinesi, che sono delle piccole raffinerie che si affacciano sul mare in Cina e quindi sono molto accessibili per le petroliere che portano il petrolio iraniano, nonostante
a basso costo attraverso
la mediazione di Malesia e dei Emirati Arabi, appunto cercando di aggirare le sanzioni imposte da Trump nel 2018, laddove invece la diplomazia iraniana aveva accettato di firmare il JCPOA. L'accordo nucleare. Sì. Del
Alessandro Colombo, in queste ore c'è anche una lettura forse un po' marginale che ci dice gli Stati Uniti hanno attaccato l'Iran anche per far male agli alleati dell'Iran, cioè la Russia e la Cina. Lei come la vede?
Non credo, francamente, anche perché sarei molto cauto anche sull'uso dell'espressione alleanza. L'alleanza in senso proprio è una promessa di assistenza militare, allora ci sono accordi naturalmente, come veniva prima richiamato, di carattere economico, di carattere anche politico, militare e strategico, ma non c'è questa promessa nelle relazioni, e non soltanto in realtà tra Iran, Cina e Federazione Russa, ma neanche nelle relazioni tra Federazione Russa e Cina. Quindi non c'è un'alleanza in senso proprio, c'è quello che in termini più generici possiamo definire allineamento. Io non credo che Donald Trump abbia colpito l'Iran per dare un segnale alla Russia, e non credo che neanche che l'abbia fatto per dare un segnale alla Cina. Il vero problema di Donald Trump è disimpegnarsi dal Medio Oriente per impegnarsi invece fino in fondo nell'unica partita che ritiene importante per l'interesse americano del XXI secolo, cioè la grande competizione con la Cina, che è una competizione di carattere economico prima di tutto, ma in prospettiva è anche purtroppo una competizione di carattere militare.
Abbiamo parlato molto finora delle relazioni Stati Uniti-Israele dentro questo conflitto aperto contro l'Iran. Abbiamo iniziato a parlare anche dei paesi che sono più vicini all'Iran. Abbiamo parlato della Russia e della Cina. Qui saluto altri due nostri ospiti. Buongiorno a Rosalba Castelletti. Rosalba Castelletti dovrebbe essere collegata al telefono. In attesa saluto Guido Santevecchi.
Buongiorno.
Ecco, lei è giornalista del Corriere della Sera, per anni corrispondente a Pechino, ha appena pubblicato un libro sul presidente cinese. Iniziamo da lei. Per la Cina, che è un paese vicino all'Iran, questo conflitto cosa significa?
Beh, non dimentichiamoci che nel 2023 la Cina aveva compiuto un'impresa diplomatica portando al riavvicinamento tra Iran e Arabia Saudita. Quello era stato forse il punto più alto della diplomazia cinese, spesso invocata come se avesse possibilità salvifiche anche per l'Ucraina. Ora la Cina vede che l'Iran è così debole, è stato di fatto militarmente surclassato prima dal piccolo Israele e poi colpito così pesantemente dalle bombe americane, e ne trae le sue conseguenze, soprattutto in termini di quella che sarà poi il negoziato già in corso con gli Stati Uniti. Di fatto la principale reazione cinese, al di là della sua solita condanna di azioni militari aggressive, è stata quella di constatare, con una dichiarazione in Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che il bombardamento americano danneggia la credibilità, toglie credibilità agli Stati Uniti per qualsiasi futuro negoziato. E siccome, come giustamente dicevano i professori prima, il negoziato tra Stati Uniti e Cina è quello cruciale che ci porteremo appresso e che osserveremo noi europei nei prossimi mesi, è chiaro che questo presupposto di sfiducia da parte cinese peserà sul negoziato. Per quanto riguarda poi una certa protezione che ci si immaginava o ci si immaginerebbe della Cina nei confronti dell'Iran, beh, diciamo che nei confronti dell'Iran la Cina ha già fatto molto, perché l'ha accettata nei BRICS, che è un gruppo economico formato da Brasile, Russia, India, Sudafrica e Cina, che è stato allargato all'Iran, che dal punto di vista economico ha sicuramente molto poco da offrire. E poi l'Iran è anche membro dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, un altro gruppo, diciamo, di pressione geopolitica che è guidato dalla Cina. Quindi questo che cosa dimostra? Dimostra che la Cina ha sempre l'ambizione di mettersi alla guida di paesi, quello che si è chiamato il sud globale del mondo, cioè tutti quei paesi che non si riconoscono nel primato degli Stati Uniti. E poi dimostra anche che comunque la Cina ha nella sua ambivalenza, che sconfina nell'ambiguità, una certa simpatia per ogni regime autocratico che si mantenga al potere con spregiudicatezza e senza consultare il popolo. E questo è la Cina di oggi. E poi
lei mi ha detto, ha appena detto comunque che l'Iran ha poco da offrire dal punto di vista economico e commerciale, però per la Cina ha molto da offrire, il petrolio.
La Cina è importante, ma è più importante per l'Iran stesso che per la Cina, perché se è vero che il 90% del petrolio che l'Iran esporta, nonostante le sanzioni americane, e il 90% finisce in Cina, è anche vero che la Cina acquista questo petrolio a prezzi di favore, a prezzi scontati, la stessa pratica che utilizza con il gas e con il petrolio russo. Quindi la Cina avrebbe comunque la possibilità di rivolgersi ad altri mercati per supplire a un'eventuale defaillance delle esportazioni di petrolio iraniano, che peraltro non sembrano sinceramente prevedibili nel breve termine, perché l'Iran si danneggerebbe più di quanto non danneggerebbe gli avversari
bloccando lo stretto di Hormuz. Sì,
penso proprio di sì, e poi darebbe ulteriore spunto agli Stati Uniti per colpire. Che gli iraniani vorrebbero.
Stiamo dando uno sguardo alle potenze vicine all'Iran. Avevo chiamato in causa prima Rosalba Castelletti. Buongiorno.
Buongiorno agli ascoltatori.
Inviata di Repubblica, esperta di Russia. Insomma, il ministro degli esteri iraniano proprio in queste ore sta volando a Mosca per incontrare Putin. Da quel fronte cosa ci possiamo aspettare?
In realtà non molto, perché Putin in questo momento non ha molto da offrire all'Iran. Dopo 3 anni di conflitto in Ucraina, il suo ruolo, la sua posizione in Medio Oriente si è sicuramente ridimensionata, e lo dimostra anche la caduta del regime dell'alleato siriano Bashar al-Assad, che Mosca non è riuscita a scongiurare. L'unica cosa che ha potuto offrire è stato asilo a Mosca per Assad e la sua famiglia. Lo dimostra anche il fatto che inizialmente si è dovuta legare a doppio filo a Teheran, chiedendo la fornitura di droni, e quindi non ha molto da offrire né militarmente né diplomaticamente. Militarmente sicuramente Teheran punta a ottenere sistemi di difesa missilistica avanzati che chiede da più tempo, nonché caccia, cosa che Putin però ha sempre rifiutato per 2 ordini di motivo. Primo, non si può privare di armi che in questo momento gli servono in Ucraina. Secondo, nonostante nell'ultimo periodo il suo rapporto con Israele sia stato molto travagliato, e soprattutto dopo l'attacco del 7 ottobre, cerca ancora di mantenere attiva questa relazione e lo fa proprio evitando di superare questa che verrebbe considerata da Netanyahu una linea rossa. Diplomaticamente aveva offerto una mediazione, nei giorni scorsi aveva telefonato sia Netanyahu che Trump che il leader iraniano, ma questa mediazione è stata respinta e soprattutto consisteva solo nel offrire la possibilità di stoccare l'eventuale uranio arricchito in Russia, ma dopo gli attacchi di Israele e ora degli Stati Uniti sembra che non ci sia margine neppure per questa opzione.
Ecco, dopo l'attacco russo contro l'Ucraina sembra un po' paradossale sentire Putin offrirsi come mediatore.
Certo, parliamo di un aggressore che offre la mediazione dall'altra parte, quindi sì, non è per niente credibile.
Farhan Sabahi, veniamo un po' anche alle questioni interne iraniane. La guida suprema Ali Khamenei è ancora in vita, da qualche parte protetto in un bunker. Il potere effettivo è ancora nelle sue mani o sta gradualmente passando alle guardie della rivoluzione islamica?
Ma è difficile dire come viene gestito il potere in Iran in questo momento. Da quello che sappiamo, il leader supremo Ayatollah Ali Khamenei sarebbe in un bunker, sarebbe ancora in vita, non utilizza né il cellulare né il computer né i ricetrasmittenti per non essere tracciato e passerebbe le informazioni e gli ordini attraverso una persona fidata. Non dimentichiamo che in Iran delle decisioni ultime in politica estera sul nucleare, sulla guerra e sulla pace spettano a lui e all'Ayatollah Khamenei. Ha 86 anni, sono anni che si parla della sua possibile successione e pare che nei giorni scorsi abbia designato tre successori e non ci sia Mojtaba, il suo secondogenito 55enne, che in questi ultimi anni ha disegnato le strategie del paese. Detto questo, in Iran la successione del leader supremo dovrebbe spettare all'assemblea degli esperti, che è composta da un'ottantina di membri del clero sciita di alto rango, per cui probabilmente la questione della guerra che ha portato il leader supremo dell'Iran a designare tre persone, anche se in realtà sono anni e anni che si parla di una designazione. Detto questo, potrebbe accadere di tutto in questo momento in Iran, non ultimo un colpo di stato dei Pasdaran, che potrebbero prendere il potere e andare avanti per la loro strada. C'è un sistema politico molto complesso quello dell'Iran. Sappiamo che c'è un presidente moderato, Pezeshkian, e il ministro degli esteri Araghchi è quello che di meglio la diplomazia iraniana può offrire in questo momento. Era il numero due durante la firma e gli accordi del JCPOA nel 2015, il numero uno era
gli accordi sul nucleare, sì.
Gli accordi sul nucleare, esattamente. Araghchi è stato ha studiato all'Università Azad di Teheran, ha conseguito un dottorato di ricerca all'Università del Kent nel Regno Unito, dopodiché è stato ambasciatore dell'Iran in Giappone e anche in Finlandia, ha avuto un ruolo importante anche nella Banca Centrale dell'Iran, quindi ha un'esperienza anche in ambito finanziario, in ambito economico.
Quindi una figura di spicco della diplomazia iraniana. Alessandro Colombo, come sta questo regime a suo modo di vedere? Potrebbe esserci anche un colpo di Stato, non sarebbe nemmeno il primo nella storia di questo paese.
È una domanda alla quale non so rispondere, tanto per cominciare perché non sono un esperto di Iran, ma in secondo luogo perché noi non abbiamo in questo momento questo tipo di informazioni, come veniva richiamato proprio qualche secondo fa, non abbiamo informazioni su quello che sta avvenendo all'interno del paese, non abbiamo informazioni su quello che sta avvenendo all'interno del regime, in realtà non abbiamo neppure informazioni credibili su quello che sta avvenendo sul terreno diplomatico, perché qualche cosa sicuramente si sta muovendo anche sul terreno diplomatico sotto lo schermo delle dichiarazioni roboanti di tutte le parti. Quindi temo che per tutto questo dovremmo aspettare qualche giorno.
La storia però ci insegna che nelle regioni questi cambi di regime forzati, se pensiamo all'Iraq per esempio, o anche alla Siria o alla Libia, insomma, non hanno mai portato poi a una prospettiva migliore per il futuro di questi paesi.
E questa è una lezione durissima e credo inequivocabile che noi possiamo trarre da quello che è avvenuto negli ultimi 20 anni, cioè tutti i tentativi di procurare un regime change non hanno approdato la democrazia, ma hanno approdato la guerra civile. Questo vale per l'Iraq, questo vale per l'Afghanistan, questo vale per la Libia, questo vale per la Siria, questo vale per tutto. Penso che nessuno si possa fare più alcune illusioni sulla possibilità di governare dall'esterno le dinamiche regionali o le dinamiche addirittura subregionali. Credo che questa dovrebbe essere almeno questa una lezione inequivocabile che spero che tutte le diplomazie e anche tutti gli stati maggiori abbiano duramente imparato.
Rossella Tercatin, ritorno da lei a Gerusalemme, giornalista di Times of Israel. Ecco, questi cambi di regime che ci sono stati negli ultimi 2 decenni nella regione, cosa le fanno pensare? Insomma, Netanyahu dice sto ridisegnando il Medio Oriente, però finora, diciamo, anche con l'aiuto degli Stati Uniti, questa nuova forma del Medio Oriente a livello di guida dei paesi che sono vicini ad Israele non ha portato a prospettive molto positive.
Questa è una buona domanda, sicuramente dovremo aspettare, però ci sono alcuni punti che almeno per il momento rimangono aperti. Prima di tutto guardiamo a quanto è accaduto in Libano ed Hezbollah. Hezbollah è stata per anni, decenni, il proxy, l'alleato più forte dell'Iran. Ad oggi non si è attivato in difesa dell'Iran, non ha attaccato Israele.
C'è un accordo di cessate il fuoco con Israele.
C'è un accordo di cessate il fuoco con Israele, mentre ricordiamo che l'8 ottobre Hezbollah cominciò a tirare missili contro Israele per, come dire, in qualche modo aiutare, appoggiare l'attacco portato avanti da Hamas. E non solo questo, ma lo stesso governo libanese ha fatto pressioni su Hezbollah dicendo se voi fate entrare il Libano in questa guerra la responsabilità sarà vostra, per cui è forse prematuro per parlare di un nuovo Libano, però sicuramente è un segnale molto diverso da quello che avevamo visto 20-21 mesi fa. Poi abbiamo l'incognita Siria. Che cos'è questo nuovo governo siriano? Il presidente, noto con il suo soprannome Al-Golani, porterà la Siria verso una situazione, se non democratica, ma migliore di quella che è stata negli ultimi 10 anni e decenni precedenti sotto gli Assad? Forse no. Però forse sì, è ancora presto per dirlo, per cui questi primi segnali non sono segnali, come dire, da poco. Ricordiamo anche che è anche sbagliato di fare di tutto erba un fascio. L'Iran non è l'Iraq, l'Iran non è la Libia non è il Libano e così via. Non possiamo pensare che queste società siano tutte uguali. L'Iran, ricordiamo, ha una società molto forte, molto culturalizzata, con un lungo... con una storia di millenni e con una fortissima opposizione al regime. Ha provato il popolo iraniano a rovesciare il regime in varie occasioni negli ultimi decenni. Non ci sono riusciti. Che cosa succederà? Non si sa. Però, come dire, questo non è un fattore da poco ed è un fattore che potrebbe giocare un ruolo in questa, diciamo, partita a scacchi di che cos'è il Medio Oriente. Per sì. Cui questi sono tutti, come dire, segnali a cui Israele guarda e siamo tutti in attesa.
Farhan Sabai, 2 parole sull'opposizione interna iraniana.
Sì.
È molto forte, ci dice da Gerusalemme Rossella Tercatin, dal suo punto di vista. Poi c'è anche un'opposizione interna e poi c'è la diaspora anche, un mondo un po' variegato.
Sì, io in questi giorni ho sentito sia membri dell'opposizione in Iran, limitatamente al fatto che internet funziona poco e male, ma l'opinione pubblica iraniana e anche i dissidenti all'interno del paese in questo momento sono compattati contro Israele, perché Israele è bombardato, contro gli Stati Uniti. La frase ricorrente è che hanno visto la cattiveria di Israele a Gaza, i 60.000 morti a Gaza, e non vogliono gli iraniani israeliani non vogliono fare la fine dei Gazauchi, un'opinione pubblica compattata, anche quando penso al Nobel per la pace 2023, Narges Mohammadi, è stata in carcere per anni nel carcere di Evin quando sono iniziati i bombardamenti di Israele.
Il carcere più temuto del regime, sì.
Esatto, era agli arresti domiciliari per motivi di salute, ha lasciato la sua casa a Teheran, si è trasferita in una cittadina del nord del paese dove non ci sono siti militari nucleari. E da lì ha chiesto fermate la guerra, ha ribadito che Teheran è casa per 10 milioni di esseri umani. Che cosa dobbiamo portarci sulle spalle, cosa possiamo salvare dalla distruzione? Dello stesso tenore le dichiarazioni di Ahmad Ali Kadivar, figlio di Mohsen Kadivar, uno degli esponenti del clero dissidente in Iran. Il padre insegna a Duke University negli Stati Uniti, Ahmad Ali è a Teheran e è stato bombardato il suo quartiere. È saltato le riserve dell'acqua, per cui lui vive in un appartamento, in un condominio che è ancora in piedi ma dove non c'è acqua corrente. Le attiviste del movimento Donne Vita Libertà nella diaspora a Parigi, come anche in Italia, fanno un paragone tra Khamenei, non vogliono né Khamenei né Netanyahu, due criminali di guerra. Roma le attiviste dicono parisane.
Però è un mosaico piuttosto disunito.
Molto complesso, ma tutti in questo momento stanno dicendo no alle bombe. Tra l'altro la giornalista di Time of Israel ha parlato di un 7 ottobre in cui c'è un ruolo dell'Iran. Da quello che sappiamo, l'Iran ha sempre smentito di aver avuto un ruolo nel 7 ottobre. L'Iran è stato colto di sorpresa da quell'attacco. Detto questo, lo sappiamo, il regime iraniano è un regime violento che viola i diritti umani e ancora stamattina è stata impiccata una persona, un uomo, per collaborazione per spionaggio con lo Stato di Israele. Però appunto quello che il Netanyahu è riuscito a fare in questi 10 giorni di bombardamento è compattare l'opinione pubblica iraniana contro Israele, con il regime iraniano, perché a nessuno piace vedersi bombardato il proprio paese, la propria casa, il quartiere. Ci sono state 700 vittime almeno tra i civili e migliaia anche di feriti, cioè 700 morti e migliaia di feriti, questo secondo un'organizzazione non governativa americana. Il Ministero della Salute iraniano in realtà dà una cifra leggermente inferiore. Non è con le
Mancano
bombe che si
sporca ancora
la
5 minuti alla conclusione della nostra puntata. Vorrei tornare su un tema che aveva affrontato in apertura il professor Colombo, che era quello del diritto internazionale. Professor Alessandro Colombo, Netanyahu dice, e mi fa eco anche Trump, prima la forza e poi la pace. È questo l'insegnamento maggiore che ci arriva, non solo da questi giorni, ma anche da questi tempi?
L'insegnamento maggiore che ci arriva, c'era già arrivato naturalmente nei 2 anni del massacro di Gaza, è che il diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale umanitario, sono stati fatti letteralmente a pezzi. E quando dico sono stati fatti letteralmente a pezzi, non intendo la banalità, cioè non intendo dire che queste norme sono state violate. Naturalmente la Federazione Russa aveva violato le norme relative alle Ius ad Bellum 3 anni fa, probabilmente la Federazione Russa, anzi sicuramente la Federazione Russa, ha violato anche il diritto internazionale di guerra. La grande differenza è che per questo la Federazione Russa ha pagato un prezzo molto alto, ha pagato un prezzo economico, un prezzo politico, un prezzo reputazionale. Israele no, Israele gode di una indulgenza assoluta, la quale naturalmente mette in crisi non soltanto il diritto nella sua positività, ma il diritto nella sua credibilità. Ed è una crisi di credibilità che riguarda il diritto internazionale, è una crisi di credibilità che riguarda tutti coloro che hanno parlato a nome del diritto internazionale e dei diritti umani negli ultimi 30 anni, a cominciare naturalmente dai paesi europei. Io confesso, in questi giorni come europeo mi vergogno per la posizione che i nostri governi stanno prendendo.
Ecco, guardiamo un po' l'Europa, professor Colombo, da dove arriva questa sua incapacità di orientarsi dentro queste crisi multiple, perché dobbiamo coinvolgere anche la guerra in Ucraina in questo discorso?
Purtroppo la marginalità dell'Europa è una marginalità che cresce, una marginalità che cresce continuamente negli ultimi anni, è una marginalità che non riguarda soltanto la pura e semplice distribuzione del potere. È chiaro che l'Europa ha perso in termini di potere moltissimo, di potere politico, di potere economico, anche negli ultimi 30 anni. No, quella che sta subendo l'Europa è una marginalizzazione in termini di credibilità, in termini di prestigio, in termini naturalmente di carattere diplomatico. Cioè l'Europa non viene più presa in considerazione dagli altri, non viene presa in considerazione, e non è tutto sommato sorprendente, in occasione di questa crisi medio orientale, ma è ancora più grave naturalmente che l'Europa non venga presa in considerazione neppure di fronte al conflitto armato in Ucraina. Quindi c'è un processo di marginalizzazione con il quale l'Europa dovrà prima o poi fare i conti, smettendo di fingere di pesare molto più di quanto non pesi concretamente.
Professor Colombo, ancora una domanda su questo punto a lei, ma c'è dentro l'Europa un'autocritica? Cioè dove sta sbagliando?
Ma c'è un'autocritica che è deprimente, perché qualche giorno fa Ursula von der Leyen ha detto sì, ci siamo trovati impreparati perché pensavamo che per esempio la NATO e tutto il nostro sistema di sicurezza sarebbe durato per sempre. Ecco, chi pensa che qualcosa possa durare per sempre dimostra con ciò una povertà di carattere intellettuale, di carattere strategico, anche di carattere politico. Credo che l'Europa sarà costretta, e per certi versi è già costretta, a fare i conti con questa marginalizzazione, perché questa marginalizzazione non può più essere nascosta. Noi ci troviamo in un mondo spaventosamente turbolento, e in un mondo come questo le deficienze, le amnesie, anche le pochezze dal punto di vista politico e dal punto di vista culturale vengono clamorosamente esposte. Ecco, mentre in condizioni di normalità ci si può illudere e si può illudere gli altri, in condizioni come quelle che stiamo vivendo no, questo diventa impossibile.
Duccio Basosi, torno da lei in conclusione, professore di storia delle relazioni internazionali a Ca' Foscari a Venezia. È l'Europa debole o sono le potenze come gli Stati Uniti, la Russia, la Cina spregiudicate nel loro modo di calpestare il diritto internazionale?
Credo tutte e due, sulla spregiudicatezza quantomeno degli Stati Uniti, poi la Cina vedremo, credo non ci siano dubbi, ma credo che a questa realtà si sommi anche la strana, per me incomprensibile, decisione europea di accodarsi di fatto agli Stati Uniti e a Israele in questi ultimi eventi. Nel 2003 alcuni governi europei, i principali governi europei, tennero testa, come ricorderete, all'amministrazione Bush quando proclamò il proprio diritto di invadere l'Iraq, di provocare un regime change in quella situazione, disastroso come sappiamo, e l'Europa affermò in qualche modo se stessa come terra del diritto internazionale. Di fatto, negando il diritto internazionale, l'Europa sembra negare tutto ciò che ha fatto o che ha cercato di comunicare di fare negli ultimi 20 anni. Quindi credo che ci sia una somma di due diverse dinamiche da questo punto di vista.
Dunque, tanti fronti aperti militari e anche diplomatici. Noi siamo davvero in conclusione di questa puntata di Modem. Io ringrazio i nostri ospiti per il loro contributo. Michele Buonasorta alla regia tecnica. Modem si ferma qui, c'è la pausa estiva, torneremo anche a fare altre puntate nel caso in cui l'attualità stretta dovesse fornirci notizie forti, a cominciare magari in settimana, e cambiamo totalmente tema, dall'arrocco in seno al governo ticinese. Una buona giornata da Roberto Porta.